Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale, quella spirituale, attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccomi qui con una nuova puntata, un nuovo episodio del podcast che, come avrai capito, vuole essere un episodio molto personale ma anche molto intimo e andare un po' a rispondere a quella domanda che credo che almeno una volta ogni anima che si è messa in cammino, in un cammino evolutivo, personale o spirituale, si è fatta. Ovvero, perché prima di iniziare a lavorare su di me sembrava o era più facile? L'idea di registrare questa puntata nasce proprio dal fatto che ultimamente sto ricevendo tantissime condivisioni riguardo alla fatica che si prova durante il proprio cammino di evoluzione, ma principalmente dalla domanda che mi ha fatto una donna meravigliosa che fa parte di Spazio Yoga al Femminile, la mia scuola di yoga online dedicata alla crescita spirituale per le donne, che appunto mi ha fatto questa domanda. Era una domenica mattina, ho aperto Instagram e ho ricevuto il suo direct in cui mi diceva che lei talvolta avrebbe preferito non iniziare un percorso di crescita personale e di scoperta di sé per la sensazione di fatica che stava provando in quel momento. Ovviamente poi conversando è venuto fuori il fatto che era ovviamente orgogliosa e felice di aver iniziato questo percorso, ma che talvolta la sensazione che questo percorso, questo indagare, scavare dentro di sé apra tantissime porte da cui entra non solo luce ma anche in parte all'inizio dolore era veramente preponderante. Ed è inutile per me dire che io sono convinta che questa tappa, la tappa in cui a un certo punto si aprono tante finestrelle dentro di sé e entra, straripa tanto dolore oltre poi a tanta bellezza, sia un punto da cui passa o passi ogni persona che si è messa in questo viaggio, su questo viaggio. Questo è proprio un punto da cui prima o poi passiamo tutti, cioè il punto in cui si realizza che sì, prima era più facile, diventa proprio chiaro, diventa lampante e noi diventiamo consapevoli che davvero abbiamo lasciato un terreno più facile per inoltrarci in un terreno molto più difficile. E questo è una sensazione, questa è una sensazione che percepiamo anche se questo essere più facile, cioè prima era più facile, non era comunque quello che ci rendeva felici, perché in realtà il nostro corpo e la nostra anima sono arrivati a un punto di rottura. Se poi abbiamo deciso di lasciare quel terreno più facile per qualcosa di incerto e sicuramente più tosto. E quindi questa puntata in realtà vorrebbe essere un abbraccio ad ogni persona che ha pensato almeno una volta nella vita: ma chi me l'ha fatto fare? Consapevole che seppur sia la scelta giusta, è quella che porta anche inizialmente tanta fatica e tanto dolore. Questo episodio quindi vuole essere un caldo abbraccio ad ogni persona che si sente spesso sola sul proprio cammino, nel proprio percorso e che crede di essere quella strana o quello strano. Non sei, ti voglio dire subito, tu non sei quello strano o quella strana, sei scelto di iniziare un percorso, ma soprattutto se ti stai facendo questa domanda, se ti stai domandando se sei quella strana per aver scelto di dire no a ciò che per tutta la società sembra un grande sì, allora ecco la tua domanda. La domanda che stai facendo è la riprova che non sei sola e che non sei sbagliata. E quindi vorrei rispondere a questa domanda, ovviamente da un punto di vista molto personale e non teorico accademico, ovvero perché prima di iniziare a lavorare su di me era o sembrava più facile. La sciamana con cui ho iniziato un percorso, il percorso sul sacro femminile, ormai 2 anni fa, mi ricordo che il primo giorno in cui ci siamo incontrate in Toscana per il primo modulo di lezioni dal vivo, ha detto questa frase che per me è rimasta ed è diventato un mantra, ovvero il cammino duole. Ricordo che dopo averci detto questa frase ci chiede se eravamo pronte, se eravamo veramente disposte a iniziare questo viaggio, perché il viaggio che avremmo fatto di riscoperta del nostro sacro femminile attraverso tecniche, teoria, ma anche tantissime pratiche fisiche e di risveglio richiedeva un po' di entrare in quella condizione di abbandono del certo per intraprendere qualcosa che ci avrebbe avvicinato a un qualcosa che suonava nuovo. E si sa che l'essere umano, quando crollano le certezze, ne stiamo parlando tantissimo, ne ho parlato tantissimo in questi ultimi episodi, ovviamente inizia a vacillare. Ecco, lei ci disse chiaramente che il viaggio di riscoperta del proprio sé, della propria energia femminile, del proprio potere femminile, della propria ciclicità sacra sarebbe stato qualcosa di doloroso. E io sono grata di aver fatto questo viaggio, tutti i viaggi che ho fatto, nonostante la grande e immensa fatica, perché in un qualche modo mi hanno permesso di riscrivere sempre di più alcune parti di me, e quella formazione di per sé è stata veramente un viaggio iniziatico all'interno di alcuni temi delicati e bellissimi. E ovviamente ogni volta che ci mettiamo su un viaggio di riscoperta personale, soprattutto se in chiave spirituale, abbiamo bisogno di lasciar morire alcune parti di noi. Io ho dovuto lasciar morire alcune parti di me, quelle più familiari, quelle conosciute, quelle che mi portavo dietro, e ho dovuto iniziare a guardare in faccia le mie paure. E guardando in faccia le tue paure, a un certo punto hai solo due scelte: o abbracci le tue parti più vulnerabili, oppure torni indietro, torni a far finta che tutto quello che stai vedendo in parte non esista. Ma se sei qui, so benissimo che tu hai scelto di guardare in faccia queste paure, hai scelto di guardare in faccia le tue parti più vulnerabili e provare ad amarle. Quindi ecco, io o qualunque persona credo che non possa diventare consapevole di una parte di sé senza che poi questa consapevolezza si espanda in tutti gli altri ambiti, in tutte le altre dinamiche della vita. Ovvero, quando divento consapevole di una sfaccettatura del mio carattere, di un tratto inconscio, di un comportamento automatico, è ovvio che inizio a osservarmi, a auto-osservarmi, per capire quanto questo comportamento poi intacchi varie sfere, vari ambiti della mia vita. Perché la consapevolezza, non smetterò mai di dire, che è qualcosa che, quando inizi a praticarla, non resta più relegata solo nel cassetto o sul tappetino, cioè non è qualcosa che puoi contenere e evitare che appunto prenda un po' il sopravvento, perché è qualcosa che porta poi a un maggior benessere. Ma appunto portare consapevolezza significa anche essere disposti ad auto-osservarsi con umiltà e riconoscere il proprio corpo di dolore, le proprie ferite di nascita, i propri meccanismi poco funzionali, e quindi essere disposti a prenderli in mano, prendere in mano tutte queste cose che osserviamo, che scopriamo, ma anche prenderci in mano, prenderci per mano. Ecco, la sensazione che prima era più facile è sicuramente dettata da una verità, cioè stare nell'inconsapevolezza non ti porta a scavare dentro, ad andare fino a toccare il fondo, cioè stare nell'inconsapevolezza in un qualche modo ti mantiene in uno stato di illusoria felicità, che però, come penso molti di voi ormai sanno, ad un certo punto crolla, cioè quella maschera a un certo punto non si può più tenere sul viso perché diventa asfissiante. L'illusione quindi in realtà cela la realtà, e a quel punto il viaggio diventa necessario, cioè quando io scopro che in realtà tutto quello che ho costruito, le identificazioni, i pensieri, sono una gabbia, non posso fare altro che mettermi in cammino per scoprire cos'è allora la realtà. E la fatica è aumentata ovviamente dalla consapevolezza che, una volta che è iniziato il viaggio, fare finta di niente, tornare indietro a fare quello che facevi prima, a avere le dinamiche che avevi prima, ecco, è fuori discussione. Non è che è proprio fuori discussione, c'è chi lo fa di tornare indietro, a volte poi si prendono dei momenti di pausa, anche questo è fisiologico, è giusto, però è molto difficile che si torni a entrare nei panni che si vestivano prima di fare la scoperta che tutto quello forse non era il meglio per noi o giusto per noi. Ecco, e quindi ad un certo punto tutti ci troviamo in questa tappa in cui sono consapevole che la via su cui sono è quella giusta, continuo il mio cammino, ma provo una fatica incredibile. In quel momento io alle mie spalle vedo quello che c'era prima, che appunto sembra un po' come un Eden illusorio, ma comunque sembra un Eden, sembra un paradiso, da cui rimpiango di essere uscito, perché era comodo, perché in quell'Eden si celavano tutte le gabbie che ci hanno poi impedito di essere davvero felice, connessa la nostra vera natura, ma tutto sommato eravamo in una zona di comfort, ci sentivamo anche a volte circondati da persone che parlavano la nostra stessa lingua. Però se quello non fosse stato un Eden illusorio, se non fosse stato un luogo non reale in cui non eravamo davvero felici, ecco, non avremmo mai sentito l'impulso, il desiderio di metterci in viaggio, di iniziare un cammino che sia spirituale, personale, di consapevolezza o di autoanalisi. Tutto ciò che c'era prima era sotto controllo. Il fatto che fosse tutto sotto controllo ci portava a stare bene, a sentire, a rimpiangere ora quel luogo in cui eravamo così a nostro agio, perché ci dava l'impressione di avere appunto tutto sotto controllo, di essere Wonder Woman o Superman, provavamo scariche di adrenalina molto forti, eravamo circondati da persone che se la raccontavano e ce la raccontavamo tutti insieme, ma quando l'illusione cade scopriamo che quelle scariche di adrenalina in realtà ci mantenevano sempre svegli, ci mantenevano sulla ruota della società della performance, e quindi eravamo immischiati con una società i cui valori forse non risuonavano così tanto con noi, perché se i valori e il credo della società risuonavano così tanto con me, non mi sentirei stressata a dover performare H24, non proverei quel senso di disagio, perché io stessa crederei di poterlo fare, cioè andrei avanti all'infinito. Ecco, io penso che quando capiamo che a furia di sentirci non abbastanza, non all'altezza, incapaci, inadeguati, in realtà forse queste sensazioni sono quello che ci fa provare la società e non ciò che davvero siamo, allora non abbiamo tante scelte. Restare lì significa restare legati a un'infelicità, a una frustrazione, a un'insoddisfazione costante. E quindi, dico ancora una volta, a questa tappa noi ci troviamo, quella del ma prima era più facile, ma prima non provavo tutto questo dolore, in cui abbiamo dietro alle spalle il vecchio Eden e davanti una strada che è in salita. Ogni giorno quella strada ci porta a dover osservare parti di noi con occhi diversi, e questo ci fa sentire smarriti, a volte impauriti e spesso soli. Il tema della solitudine nei propri cammini di crescita e risveglio è qualcosa che tocca davvero, ha toccato me, ma ha toccato anche tantissime donne che ho incontrato, ovvero come mai ora mi sento da sola, come mai dovrei sentirmi più connesso all'amore incondizionato per gli altri eppure mi sento abbandonato, oppure come mai mi sembra di non poter condividere questo viaggio con nessuna delle persone qua accanto, e ancora perché io sono in cammino ma gli altri non riescono a fare lo stesso percorso. Ecco, queste sono condivisioni che nel tempo mi sono state riportate e mi vengono riportate quotidianamente. La verità è che anche prima spesso noi eravamo soli, ma eravamo soli in compagnia, cioè tutti eravamo soli ma ci sentivamo parte di un gruppo, perché magari le comunicazioni che avevamo, le conversazioni non erano nutrienti, però c'erano, e quindi già solo il fatto che ci fossero, che noi avessimo un terreno comune di scambio, seppur ci trovassimo solo a parlare di dieta, di vestiti, di corpi tonici, di influencer da seguire, ci sentivamo parte di un qualcosa. E il non sentirsi parte, uscire da questa visione sociale che è l'unica accettata dalla nostra società, spaventa. E quindi a volte si tratta solo di ammettere che in realtà anche prima eravamo soli o eravamo soli in compagnia, e quella solitudine che ora ci sembra maggiore in realtà è solo una solitudine diversa. Ecco, pochi giorni dopo la nascita di mia figlia Rebecca ho sentito un forte desiderio di creare qualcosa che mettesse in contatto le anime in cammino. Ho scelto di creare un luogo virtuale, inizialmente, dove le donne potessero incontrarsi, condividere, scoprire di non essere sole. Perché quel senso di ma succede solo a me, ma solo io vivo questa fatica, ma solo io ho queste crisi premestruali ormonali, ma perché solo io sono così sensibile, sono tutte domande che mi sono fatta io tantissime volte, e ascoltando le storie delle donne in forma uno a uno nei percorsi personalizzati ho scoperto che la maggior parte delle donne si faceva le stesse domande, e quindi ho detto non è che sono solo io o sono solo loro, è che manca la capacità di entrare in contatto e condividere la propria fatica. Siamo la società dove tutti devono essere perfetti, in cui nessuno vuole alzare la voce e dire io provo questo, l'hai mai provato? Ecco, ho creato quindi Spazio Yoga al Femminile perché fosse il luogo dove poter fare questo. Avevo già guidato tantissimi ritiri prima della pandemia, appunto in giro per l'Italia, ritiri di yoga, e sapevo che quando ci si trova in un cerchio di yoga, di meditazione, è più facile appunto portarsi fuori e manifestare anche le proprie fatiche. E quindi mi sono detta, non è che posso aspettare di fare 5 ritiri all'anno e solo quelli devono bastare per le persone che desiderano uno spazio di interconnessione. E quindi ho aperto Spazio Yoga al femminile, perché all'interno di Spazio Yoga al femminile, nei cerchi, nelle live di gruppo, quello che si fa è lasciar cadere le maschere e aprirsi a una consapevolezza, a una condivisione, non aver paura di dire io sto male, io provo questo, io sono a disagio, e autorizzarsi a sentire quello che c'è senza giudicarlo, consapevoli che le altre donne che sono lì per lo stesso motivo e non ti giudicano. Quindi in realtà Spazio Yoga al femminile è nato sulla base di questa radice, di questo forte desiderio, offrire un luogo dove le donne in cammino, che stanno facendo il loro viaggio di riscoperta attraverso lo yoga, la consapevolezza, potessero incontrarsi e scoprire il potere della sorellanza, ma anche confrontarsi, supportarsi, scambiarsi opinioni, pareri e poi iniziare a relazionarsi anche al di fuori di quello spazio virtuale, perché ci sono tantissime amicizie che sono nate e che continuano ora nel tempo nella stessa città. Ma perché ti sto dicendo questa cosa? Perché ti sto facendo l'esempio di Spazio Yoga? Perché è vero che spesso ci si sente sole, perse, e le uniche donne in cammino, anime in cammino della propria città, del mondo intero, ma in realtà questa è una proiezione della nostra mente che ci dice e ci presenta tutti i motivi per cui sarebbe più facile tornare indietro. Quindi il fatto di farci sentire sole è un modo per dirci torna là, torna dove sei in mezzo a tante persone e non ti senti solo. In realtà, se noi ci sporgiamo un po' più in là, usciamo dalla nostra zona di comfort, possiamo trovare dei luoghi dove ci siano anime che parlano la nostra stessa lingua. Esistono quindi degli spazi di accoglienza che possiamo scoprire virtuali, come può essere Spazio Yoga, o fisici nella nostra città, oppure andare a un ritiro, oppure iscriverci a un gruppo di meditazione, di lettura, di non lo so, scegli tu cosa, però esistono veramente tantissime occasioni per connettersi. Dobbiamo solo uscire dalla visione che sono solo io a provare questo. Ecco, ovviamente lì non avremo amiche, le amiche storiche, non avremo le relazioni di sempre, ma incontreremo delle compagne di viaggio, e come dico sempre ai ritiri, spesso chi è una compagna di viaggio ha un valore, un'introspezione, una sensibilità che anche le amiche di una vita non ti sanno dare, e quindi vorrei davvero potervi mostrare i rapporti che sono nati in questi anni sia nella scuola che ai ritiri di yoga, perché ogni volta che poi le donne si rincontrano c'è questa connessione potentissima e bellissima. Ci sono donne che ora si vedono e si frequentano appunto al di fuori dei ritiri di yoga, si incontrano, vanno in vacanza insieme, che si chiamano seppur abitino in due poli opposti del nostro paese, perché quando scopri che esistono delle anime in cammino, allora la fiducia che si apre e il coraggio che provi nel fare questo viaggio difficile aumenta, perché ancora una volta hai potuto sperimentare su di te come la via più dura sia quella che però ti fa stare bene, ti fa incontrare le persone giuste, le persone che parlano la tua stessa lingua e ti permette di connetterti al tuo centro. Quindi se ti senti sola, se pensi di essere quella strana, quella diversa, di farti solo tu certe domande, prova a fermarti, lascia andare questi pensieri del tuo ego, della tua mente, e prova ad aprirti a spazi dove puoi incontrare persone che risuonino con l'intento del tuo viaggio. È doloroso, è vero, quando avanzando nel nostro cammino a un certo punto dobbiamo lasciar cadere vecchie parti di noi, vecchie relazioni, accettare che certi legami in realtà non siano più nutrienti, che siano solo ormai un ricordo di quello che è stato. È doloroso, lo so, mi è capitato tante volte, ma non c'è presunzione in questo arrivederci che diciamo all'altro, ma c'è tutto l'amore e la gratitudine e augurare il meglio all'altro. Questo avviene spesso per le relazioni di coppia o di amicizia, perché quando uno dei due si trasforma e ritrova il sé più autentico, ovviamente l'altro, non riconoscendolo, inizia a battere i piedi, non è disposto magari a mettersi in cammino. E allora cosa si può fare? Me l'hanno chiesto tante donne. O torno indietro e torno al vecchio me ancora una volta, dove però stavo male e quella persona però c'è, allora mi sentirò al sicuro, o avanzo consapevole che l'amore e le relazioni si trasformano e non finiscono. Oppure nelle amicizie, anche nei rapporti lavorativi, nelle scelte lavorative, posso portare questa consapevolezza che se io mi avvicino a chi sono davvero non devo scendere a patti, se ovviamente non sto agendo dall'ego ma sto agendo dal mio vero centro, dal mio vero sé. Ho seguito tantissime donne, soprattutto nell'ultimo periodo, che dopo anni di dolore e sofferenza sono riuscite a lasciare un posto certo di lavoro, ma che le rendeva infelici, schiave, e che barattava il loro tempo con tempo di qualità. E si sono aperte una nuova carriera, magari meno sicura, meno retribuita, ma più affine a chi sono ora, più affine a chi hanno scoperto di essere lungo il percorso. E da fuori chiunque lo sapesse ovviamente le additava, perché quella scelta era vista come errata dalla società in cui viviamo, perché se abbiamo intorno solo persone che vedono la ricchezza nei soldi, anche se stiamo barattando la libertà con uno stipendio. È ovvio che ci sentiremo sole e ci chiederemo: ma sto facendo bene? Ma sto sbagliando? Ma sono l'unica a vedere che non c'è più libertà nelle nostre vite? E allora a quel punto io potrò onorare e rispettare la visione di chi mi vede come una pazza, ma comunque camminare consapevole che la mia libertà per me non è negoziabile con 1.000 euro in più al mese o con chissà quale posto, in quale società, in quale multinazionale. E vorrei toccare un ultimo punto prima di salutarci, secondo me è delicato e cruciale. Quando si intraprende un percorso di consapevolezza, spesso avvengono delle piccole e grandi scosse di assestamento a livello familiare o di coppia, delle piccole proprio come se fossero dei terremoti che ci permettono un po' di trovare un nuovo equilibrio, perché quello di prima non esiste più. E in questo caso ovviamente mi voglio riferirmi principalmente alla famiglia di origine, ovvero la famiglia biologica, genitori, fratelli e sorelle, biologico non, scusate. È normale che nel momento in cui andiamo a riscrivere chi siamo, a scoprire chi siamo, lasciando andare la nostra ferita primaria, il corpo di dolore che ci accompagna da sempre, allora mettiamo sotto una luce diversa anche il nostro passato. Diventiamo consapevoli che ciò che abbiamo sempre creduto funzionale in realtà non lo è stato davvero per noi. Ma attenzione, questo spesso porta le persone alla presunzione di allontanarsi e creare battaglie, di puntare il dito verso la mamma, il papà, il nonno, il fratello. È successo anche a me, ovviamente. A quel punto ci si trova a pretendere scuse, a pretendere che gli altri ammettano i propri errori e inizino a camminare, a cambiare. Ecco, questo è successo davvero anche a me, lo ridico un'altra volta, perché l'ego pretende giustizia per i torti subiti, per quelli che vediamo finalmente essere i torti che ci hanno portato poi a soffrire. Però, se questo ti risuona, prova a fermarti un attimo e prova a pensare che tu sei qui, oggi in viaggio, in virtù di quel dolore che hai provato. E sei la persona che sei proprio perché hai vissuto quelle situazioni dolorose, poco felici o faticosissime, anche se eri piccolo, che è quella tua ferita primaria ad averti reso l'anima in cammino consapevole che oggi si muove con maggiore empatia e amore verso gli altri. Non lasciare che il senso di giustizia, di ingiustizia, di torto offuschi la tua capacità di essere grato ai genitori e al tuo sistema familiare. La gratitudine e la riconoscenza a chi ci ha messo al mondo, nonostante gli errori che possono aver compiuto e che noi dichiariamo tali, ma che ovviamente sono tali perché filtrati dalla nostra esperienza, va sempre praticata. E quindi se ad oggi senti che il tuo percorso di risveglio è faticoso anche perché ha fatto crollare alcune certezze familiari, ha aperto lotte, sfide o ci sono battaglie, prova a cambiare prospettiva. Apriti all'amore, alla riconoscenza verso i tuoi genitori perché hanno fatto il meglio per te con quello che avevano a disposizione. E ricorda che per la via spirituale sei tu ad averli scelti. Hai scelto la tua mamma, il tuo papà, i tuoi fratelli se c'erano prima di te, i tuoi nonni, il tuo albero genealogico. Quindi questo è quello che ovviamente la via spirituale ti dice e approfondiremo tutto dal 20 giugno in poi all'interno di Spazio Yoga al Femminile. Faremo l'albero genealogico, quindi ad oggi le iscrizioni a Spazio Yoga sono chiuse, ma potrai iscriverti in realtà da giugno. Quindi ti lascio il link per registrarti alla newsletter e ricevere tutte le informazioni su questo tema che andremo proprio a sviscerare nel profondo. E sempre restando connessa al tema della famiglia, un'altra delle frasi che mi viene detta spesso è: vorrei che anche loro lavorassero su di sé, per la famiglia o per il partner. Ecco, questo ovviamente è una cosa che viene fuori molto spesso, è un tema che ritorna. Perché quando io mi metto in cammino le cose iniziano a cambiare, io inizio a stare meglio, inizio a vedere una nuova via, vorrei che le persone che amo, ma con cui poi si creano battaglie, scontri e c'è una frequenza vibrazionale diversa, anche loro iniziassero a camminare, a cambiare, ma non cambiare per un obiettivo, ma cambiare per una connessione alla nostra fonte primaria migliore. Migliore non è il termine giusto, però più autentica. Ecco, quello che vorrei dire è che nessuno inizia un percorso perché è convinto da un'altra persona, che sia il partner, l'amore della vita, il marito, la moglie. Iniziare un percorso deve essere una vocazione interiore, se no entreremo in un viaggio con un piede e l'altro no, saremo in un viaggio a metà. Non è nostro compito tracciare il sentiero agli altri, anche se lo facciamo per amore, perché pensiamo potrebbero stare meglio. Noi possiamo solo ascoltare se loro vogliono parlare e poi aprirci a un dialogo, se la richiesta però arriva dall'altro. Io non posso con la mia parte presuntuosa e egoica dire all'altro quello che vedo. Questa è una cosa che per me è stato un grande scoglio, ovvero vedere delle cose e non uscire dal limite dei miei confini. personalmente ho la fortuna di avere una madre che si è messa in cammino e ovviamente lei si è messa in cammino dopo anni che glielo chiedevo, ma le cose sono davvero cambiate quando lei ha capito che era veramente desiderosa di fare questo cammino. Quindi in realtà ha trovato la persona giusta, la motivazione però non è stata sanare il rapporto con me, quella che l'ha portata in viaggio, ma sanare il rapporto con se stessa e abbracciare i propri bui. E poi ovviamente anche il nostro rapporto è cambiato, anche se è ancora conflittuale perché il rapporto con la mamma lo sarà sempre, però ecco, comunque la motivazione non possiamo, non puoi tu essere la motivazione per qualcun altro, e non è giusto, perché a volte mi viene chiesto anche questo, mettere un confine, un limite, cioè o inizi a lavorare su di te o io me ne vado, banalmente, nel rapporto di coppia. Quando tu cambi profondamente, una cosa da sapere è che il tuo sistema familiare si modifica, le relazioni che abiti, che vivi, cambiano. Non deve essere però questo il fine, ovvero non inizio a lavorare su di me perché anche gli altri cambino, ma se io cambio, tutto vibra a una frequenza diversa. Ecco, non deve essere ovviamente l'obiettivo di un percorso spirituale, personale, quello di cambiare la propria famiglia, i rapporti con loro, il rapporto di coppia, coi figli, ma è in qualche modo una conseguenza spontanea. E riconnettendomi a questa parte, a questo ambito familiare, in realtà mi avete chiesto in tantissimi di registrare un episodio del podcast in cui sviscerare il tema della relazione con la propria famiglia e con le loro aspettative, ma ancor più nel dettaglio del rapporto madre-figlia. Quindi se mi ascolti da Spotify ti lascio un sondaggio e puoi votare se preferisci l'episodio mamma-figlia, l'episodio famiglia-aspettative. Insomma, dimmi la tua e appena possibile lo registrerò per approfondire anche questa tematica più nel profondo. Tornando al mantra della mia sciamana, della sciamana che mi ha iniziato a questo cammino spirituale con una visione proprio della tradizione degli sciamani, il cammino duole, eppure è l'unica via che abbiamo per riscoprire cosa c'è oltre la vita che ci siamo illusi fosse predestinata a noi, una vita in cui la mancanza, la carenza, il senso di non sufficienza sono stati i confini dentro cui ci siamo mossi a lungo. Se ripenso alla me di 10 anni fa, il cui corpo gridava senza che nessuno lo ascoltasse, o soprattutto io, sorrido per la strada fatta, che è stata bellissima, non era scontata, ma è stata anche tanto dolorosa. Ad oggi poter accompagnare le donne e sostenerle in questo cammino di riscoperta nei momenti cruciali credo sia una missione per la mia anima. Lo yoga, la meditazione e l'esplorazione della nostra vera natura sono tutti strumenti che ci possono portare a sciogliere le paure più radicate che abbiamo e sentire con fiducia che siamo sul percorso giusto per noi, che seppur faticoso abbiamo gli strumenti e che questa evoluzione era indispensabile. E anche se avremmo potuto rimandarla, la nostra anima era pronta e noi siamo qui a chiederci perché è così difficile, perché era più facile prima, perché se non fossimo stati pronti non saremmo a questo punto del viaggio. Come sempre ti ricordo che se desideri trovare il luogo in cui connetterti con altre anime in cammino, Spazio Yoga potrebbe essere il posto giusto per te, dove lasciano andare le identificazioni, gli scogli e tutti i blocchi che ad oggi ti fanno sentire che non sei a sufficienza. Ogni mese affrontiamo un tema specifico per lavorare sui nodi cruciali della tua anima e per sciogliere e riscrivere il legame con noi stessi. Qualunque sia il viaggio, il dolore, la gabbia che ti ha portato a intraprendere il tuo cammino, qual è stata quella miccia che ti ha fatto prendere il via, dare il via alla tua rivoluzione personale, ricordati che il fuoco interiore ti aiuterà a continuare il viaggio e puoi connetterti al tuo fuoco ogni volta che ne hai bisogno. E che seppur doloroso, molto doloroso a tratti, questo viaggio è quello che ti porterà a vivere la vita libera da condizionamenti, magari non tuoi ma che appartengono al tuo albero genealogico e che oggi ancora ti bloccano, come vedremo nel tema tra giugno e luglio dentro Spazio Yoga al femminile. Sperando che le parole di questo episodio ti abbiano fatto vedere e percepire la fatica che provi magari ora sotto una luce diversa e vederla sotto la luce della trasformazione con coraggio, come se fossi davanti a un fuoco che brucia tutto ciò che non risuona più dentro di te e che va lasciato andare qui e ora senza rimandare, io ti auguro una splendida giornata o una splendida serata a seconda del momento in cui mi stai ascoltando. Ti mando un abbraccio pieno di luce, a presto, ciao!